La storia in podcast di Focus.
Era presente a Montecitorio la sera del 30 maggio, udì Mussolini rivolgersi ad un crocchio di deputati fascisti con questo commento: «Se voi non foste dei vigliacchi, nessuno avrebbe osato pronunciare un discorso simile». Le intemperanze verificatesi in aula durante e dopo il discorso di Matteotti evidentemente non gli erano sembrate sufficienti. Eppure aveva iniziato nella stessa seduta il vicepresidente della Camera, Francesco Giunta, accusando Matteotti di essere stato il rappresentante tipico degli anni del disfattismo, degli anni della corruzione più terribile, degli anni della violenza più brutale. Si riaprivano così le ferite che nel discorso della vittoria elettorale Mussolini aveva promesso di rimarginare al grido di «perisca la fazione, purché viva la nazione». Tutto all'inverso risputtava fuori, come addebito a carico di Matteotti, la sua posizione di pacifismo assoluto durante la guerra. Mentre Turati aveva proclamato il «né aderire né sabotare», fino all'ultimo Matteotti aveva sostenuto la posizione di Jean Jaurès, dello sciopero generale del proletariato contro la guerra. Rientrato nella posizione ufficiale del partito solo per disciplina, non aveva smesso però di contrapporsi alla propaganda interventista, quando il fronte interno richiedeva atti di appoggio allo sforzo bellico nelle retrovie. Ecco quindi che in consiglio provinciale lanciò quello che il giudice e il prefetto considerarono grida sediziose contro la guerra. Ne pagò in prima persona le conseguenze, visto che, in pendenza del ricorso per Cassazione che avrebbe poi annullato la condanna, fu arruolato in un reparto di punizione e mandato in Sicilia, in modo da tenerlo lontano dalla linea del fronte, dove evidentemente si temeva la sua capacità di persuasione sulle truppe. Anche la natura terribile della sua attività politica, la natura brutale della sua propaganda, sono addebiti che dipingono il suo ruolo nel biennio russo come quello di un pericoloso sovversivo, mentre i fatti attestano l'attività di un generoso sostenitore delle lotte sindacali bracciantili. Lo sforzo di sostegno delle cooperative di produzione e consumo, nel quale impegnò buona parte della ricchezza di famiglia, fu dipinto nei rapporti prefettizi secondo la coloritura di classe propria dell'estrazione sociale dei funzionari pubblici dell'epoca, dando seguito a precise istruzioni diramate dall'ufficio stampa del Presidente del Consiglio, una quarantina di organi di informazione sin dal giorno dopo definirono provocazione l'intervento di Matteotti. Il termine provocazione risuona conforme non solo ai commenti dei giornali, ma anche a precise disposizioni impartite in passato da Mussolini ad uomini della milizia. Avvenne per esempio quando, nel febbraio del 24, Mussolini disse che Piero Gobetti aveva bisogno di una severa lezione fascista. C'è da chiedersi come mai, nel momento del potere più vasto fino ad allora conseguito, Mussolini accogliesse in questi termini ogni manifestazione di dissenso politico, quasi vittima di una sindrome di accerchiamento. La giustificazione che ne dà lui stesso è nel richiamo del dovere del principe di Machiavelli di radicarsi nel potere una volta conseguitolo, senza consentire a forme di pluralismo di disgregare il suo partito e con esso lo Stato. Ma persuade di più la lettura psicologica che ne offre un generale che lo conosceva dai tempi della Prima Guerra Mondiale, Caviglia, che nelle sue memorie scriverà: Nella calma dello spirito Mussolini ragiona bene, è duttile, flessibile, capace di sgusciare dalle situazioni più difficili. Ma quando la passione lo acceca, allora commette atti impulsivi, mette in movimento decisioni dannose e pericolose. Contraddetto o discusso nel suo prestigio e nella sua superiorità, perde le staffe. Questo tipo di reazione traspare sul Popolo d'Italia, il quotidiano ufficiale del partito, sin dall'imminenza del discorso di Matteotti. Il 31 maggio, in un corsivo anonimo, vi si legge che il milionario speculatore di socialismo e generi affini si è dato alla funzione di agente provocatore. Il 1 giugno, un nuovo anonimo, ma stavolta con la grafia di Mussolini nella minuta che sarà contrabbandata all'estero, scrive: «L'onorevole Matteotti ha tenuto un discorso mostruosamente provocatorio, che avrebbe meritato qualcosa di ben più tangibile dell'epiteto di masnada lanciato dall'onorevole Giunta contro le opposizioni. È ormai il tempo di farla finita», conclude l'articolo. Però Mussolini, anche quando è preso da questi atti impulsivi, resta un uomo estremamente astuto, che sa quel che rischia nel dare sfogo ai suoi impulsi. La dissimulazione si impone quindi per evitare che se ne scoprano le mosse. Come scriverà il suo principale complice in questa circostanza, Cesare Rossi, il capo dell'ufficio stampa: «Nel fondo limaccioso del suo spirito egli sognava un delitto perfetto che togliesse di mezzo Matteotti senza clamore e senza conseguenze impegnative per sé e per il regime». Ecco perché l'attività parlamentare prosegue, auspice anche un corsivo di Arnaldo Mussolini, il fratello del Duce, che teorizza: chiudere il Parlamento? No, ma farlo lavorare il meno possibile. Le astuzie di Mussolini sono anche maggiori. Il 7 giugno invoca un'opposizione costruttiva, replica alle polemiche sulla natura rivoluzionaria della marcia su Roma in modo quasi dismissivo. Dichiara: ho fatto un colpo di Stato, mica un colpo di testa. E le avance che simula sono tutte dirette a dimostrare come ci sarebbe tanto da guadagnare con un'opposizione guidata in modo non oltranzista, leggi non mattiottiano. Ma mentre tutto questo avveniva, si preparava la lezione da impartire al provocatore. Già il 31 di maggio il segretario amministrativo del Partito Nazionale Fascista, Marinelli, scrisse al direttore del carcere di Poggioreale chiedendo di scarcerare un giovane, Otto Tirschadl, di nazionalità austriaca, ma già da tempo all'opera come agente infiltrato nelle sinistre di mezza Europa. Dumini l'aveva mandato a Napoli a inizio maggio, ma quando era stato arrestato per delle foto sospette fatte al porto, lo aveva lasciato marcire in galera per oltre 20 giorni. Il 31 improvvisamente se ne sente di nuovo la necessità a Roma e per riportarcelo prende la penna un pezzo grosso del partito, Marinelli appunto, che non scrive solo a Napoli. Anche al capo di gabinetto del capo della polizia arriva una lettera di Marinelli, secondo cui Tirschadl è uno dei nostri fiduciari segreti, a cui conferire una somma di denaro per farlo tornare a Roma. Il capo della polizia, Emilio De Bono, senatore del Regno, quadrunviro della marcia su Roma, non mette il tempo di mezzo. Il giorno dopo scrive al prefetto di Napoli esattamente nei termini richiesti da Marinelli. E il telegramma finisce con la firma per il ministro De Bono. Per il ministro. Quindi in nome e per conto del ministro dell'interno. E ministro dell'interno, ad interim, era Benito Mussolini. piano quindi si incentra intorno alla figura di questo turbolento giovinotto austriaco, probabilmente ritenuto utile nonostante i precedenti di condanne subite e scontate in Francia e in Svizzera, o forse proprio in ragione di queste condanne. Avendo bazzicato i partiti socialisti di mezza Europa, probabilmente ha conosciuto persone che avevano conosciuto Matteotti. Negli interrogatori, ad esempio, farà il nome di Emile van der Velde, il leader socialista belga molto legato a Matteotti. Lo commemorerà anche dopo la morte. Sta di fatto che il piano che si va dipanando contro il deputato polesano richiede un basista. Come vedremo, questo ci dice anche qualcosa sul tipo di piano che si era progettato, ma per il momento è sufficiente notare che Tirschadl, venuto a Roma, viene posto alle calcagna di Matteotti, su espresso mandato di Dumini. Non si tratta certo di attività ignota ai pubblici poteri. Quando un manipolo di fasci del quartiere Flaminio nella notte avvista il giovane austriaco, questi placa i loro sospetti mostrando un lasciapassare redatto dal capo di gabinetto del questore di Roma. Il gruppo addirittura solidarizza con quello che si presenta come un uomo al servizio del partito Stato. Ma il lasciapassare non è l'unico documento che circola nella vicenda. Tirschadl intende mostrare addirittura a Matteotti un telegramma di Cesare Rossi per metterlo a parte, dice lui, delle mene del governo. Alcuni storici hanno voluto leggere in tutto ciò una sorta di pentimento dell'austriaco che rivela non creduto a Matteotti i rischi che corre per metterlo sull'avviso. Ma è più facile ritenere che le credenziali di agente doppio di Tirschadl facessero parte del piano per irretire Matteotti e farlo cadere nella trappola del rapimento. Qui potrebbe esserci stato un margine di sospetto maggiore di Veli alla moglie, che nota l'austriaco nella penombra spiare il portone di casa. Ella si stupisce quando l'austriaco cerca Matteotti a casa, e se dobbiamo credere ai ricordi del magistrato Mauro Del Giudice 20 anni dopo, l'austriaco avrebbe addirittura avuto accesso al desco familiare. Anche i collaboratori di Matteotti, al partito e alla Camera, lo notano. E notano il fatto che l'austriaco sia al corrente di un particolare del tutto ignoto ai più. La polizia aveva inopinatamente concesso il passaporto per l'Austria che Matteotti da tempo aveva chiesto. Anche qui il particolare era nella conoscenza del capo della polizia De Bono, che aveva ricevuto, dopo vari dinieghi, improvvisamente, proprio in quei giorni, l'autorizzazione di Mussolini a concedere il passaporto a Matteotti. Deve esservi stato con Veli anche un colloquio sul punto, se Giacomo le ha detto che a questo punto non intendeva valersi del passaporto, che quando gli serviva non l'aveva, adesso non gli serviva, aveva da svolgere attività parlamentare e gliel'avevano dato. Ma la vicenda del passaporto non deve essere neanche estranea all'orchestrazione della trappola, se è vero che Dumini dichiarerà di averlo trovato addosso al corpo inanimato di Matteotti. Se uno scende di casa un pomeriggio di giugno senza cappello e gilet, non si capisce perché dovesse portare con sé un passaporto appena concesso di cui non intendeva più fare uso. Il mandato che riceve Otto l'austriaco è tutto fuorché funzionale a un omicidio, almeno non nel senso comune del termine. Se serve un infiltrato, se occorre qualcuno che avvicini la vittima, la irretisca o la alletti con false rivelazioni, non è per preparare la strada a un assassino che si può regolare in pochi minuti con una sventagliata di mitraglia da un'automobile in corsa. La lezione da impartire a un oppositore impenitente, qualcosa di più raffinato, di più mediato, di più spendibile politicamente. Non dimentichiamo che della squadra arruolata nella cieca, Dumini ha una particolarità. È titolare del tesserino d'accesso a Montecitorio, dove si fa vedere nei corridoi e, sebbene non sia titolato a starci, spesso anche nelle tribune con cui ci si affaccia per seguire i lavori dell'aula di Montecitorio. Quanto a Matteotti, una lezione già l'aveva subita 3 anni prima a Castel Guglielmo. Che vi sia stata o meno violenza carnale, certo è che il rapimento per diverse ore, con abbandono nel cuore della notte a decine di chilometri dal più vicino centro abitato, aveva in lui prodotto un unico commento. I man rubà, mi hanno rapito, a chi gli chiedeva ragione del ritardo. La nuova lezione, quindi, non poteva che essere più pesante, probabilmente contemplando un più lungo periodo di detenzione e sequestro. Mentre era desaparecido, la sua parte politica, privata del cervello pensante, sarebbe stata indotta ad accettare le profferte mussoliniane del 7 giugno. Ed anche rilasciato vivo, a fine sessione parlamentare, si sarebbe potuto dire che s'era estraniato dalla lotta per paura. Ma che fosse lasciato vivo ed ammaccato c'è poco da giurarci, visto che il primo piano era di dire che era scappato all'estero col passaporto per l'Austria. E del resto è la scena che imbastisce lo stesso Mussolini davanti agli ambasciatori il mercoledì. Quindi è molto probabile che, non convinto con le buone né con le cattive, Matteotti sarebbe stato poi uno di quei casi di morte bianca in cui, una volta impossessatisi della persona viva, si sceglie con accuratezza il tempo e il luogo della soppressione e dell'occultamento del cadavere. In ogni caso, nulla di tutto ciò avviene. Le premesse per Dumini sono di grande disinvoltura, come di chi non ha timori nel lasciare le tracce in un ambiente che è vistosamente favorevole. Chiede l'auto a noleggio, la famosa limousine lancia cappa chiusa, al direttore del giornale presso cui lavora o dice di lavorare, Filippo Filippelli. Si presenta di persona a ritirarla nella mattina di martedì 10 giugno 24, mentre alla stazione Termini arrivano da Milano gli arditi Albino Volpi e Filippo Panzeri, accompagnati da Augusto Malacria. Si aggiungeranno a Poveromo e a Viola. Come si è spesso notato, nel cuore del pomeriggio di un afoso giugno romano, costoro si appostano in auto in 5 all'angolo tra via degli Scialoia e il lungotevere Arnaldo da Brescia, ragionevolmente sicuri di 3 circostanze. 1. Di essere fuori dalla visuale del carabiniere di guardia al portone della casa della vittima in via Pisanelli. 2. Che Matteotti non ha una scorta mobile, come si dice, cosa che in effetti è vera, perché dopo il 30 maggio il commissario di quartiere ha male interpretato una circolare del questore e ha ritirato la scorta. 3. Che Matteotti pieghi da via Pisanelli verso destra, cioè verso l'assolato lungotevere, invece che verso sinistra, verso la via Flaminia, che pure è servita dal tram che da Piazza del Popolo porta verso Montecitorio. Eppure tutte e 3 queste contingenze favorevoli sorprendentemente si verificano. In particolare, Matteotti esce col suo abito chiaro, senza gilet, senza cappello, e per un uomo che teneva molto all'eleganza è estremamente anomalo e avvalora ulteriormente l'ipotesi della trappola. Anche l'estrema fiducia con cui lo placcano, lo aggrediscono vincendone la resistenza e lo caricano in automobile, che parte a clacson spiegato davanti ad almeno 7 persone, è indicativa. Bagnanti reduci dalla nuotata nel Tevere, bambini che giocano sul marciapiede, un impiegato che si affaccia alla finestra, un netturbino, tutte persone che assistono alla scena e tornano tranquilli alle loro occupazioni. L'improntitudine dei rapitori si giustifica quindi con una serie di connivenze in cui sono estremamente fiduciosi di se stessi e dell'ambiente in cui operano. Effettivamente la cosa funziona, perché nessuno denuncia, nessuno ha visto nulla. Al primo ciak si gira, lo scenario sudamericano appare verosimile ad attori e pubblico presente sul Lungotevere. Gli attori, armati della catena con cui tenere Matteotti segregato fino alla fine della sessione parlamentare, sono pronti ad esercitare tutti i mezzi più atroci per spezzarne la determinazione. E sono in attesa che i complici della stampa procedano in parallelo a mascariare l'immagine pubblica del deputato, mettendone in dubbio la figura di marito fedele e di padre affettuoso. Invece di un difensore coraggioso delle sue idee, sono pronti a descrivere un coniglio in fuga oltre confine. Per il pubblico del Lungotevere è business as usual e ognuno torna alle proprie occupazioni. Il solito capomanipolo del quartiere Flaminio passa la sera, raccoglie le confidenze perplesse e si guarda bene dall'indicare la direzione della questura. Tutti saltano fuori a testimoniare solo 40 ore dopo, quando nel far quartiere si affaccia il solito commissario sfaticato, quello che per errore aveva tolto la scorta al rapito. Buona la seconda, avrebbe detto il regista insoddisfatto di un Truman Show, che riportando le macchine indietro rappresenta una scena diversa, questa volta un'indagine efficace condotta con i metodi di Scotland Yard. Ma non sarebbe stato affatto necessario se la cosa fosse andata secondo i piani.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.